Nel senso che poi i prossimi incontri li faremo dalle 4.
Dalle 4 poi.
Allora qui sono le promesse delle prime
personalmente nella contemplazione della pagina evangelica e poi anche nella continuazione del suo figlio, anche con le parole di Madre Speranza, ci riporta all'evento della croce. Ecco, siamo al capitolo 23 del Vangelo di Luca, adesso leggeremo i brani a cui fa riferimento il testo, la meditazione. Una meditazione molto ricca, sicuramente. C'è anche un grande riferimento, se volete, con il messaggio della liturgia odierna, perché la pagina di oggi del Vangelo che ci fa contemplare Gesù come buon pastore dice chiaramente che non ha pensato a se stesso, ma è venuto per dare la vita, per darla per noi. E il versetto che precede anche la pagina evangelica di oggi, siamo sempre nel capitolo 10 di Giovanni, del buon pastore, dice: io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Quindi un Gesù che rinuncia a pensare a se stesso perché pensa a noi, e rinunciando alla sua vita in realtà ce ne fa dono. Quindi siamo sicuramente in questa sintonia. Poi vedo fare anche questa sottolineatura, la meditazione di Madre Speranza, che io trovo molto ricca e anche molto attuale, ha un linguaggio, anche se è negli anni 40, ho visto, quindi sono circa 55 anni, di più, anzi di più ancora, 65 anni che siamo nel 2010 ormai, e ciò che mi colpisce è proprio il linguaggio moderno della meditazione che ha Madre Speranza. E poi siete accorti, noi abbiamo vissuto l'esperienza il venerdì prima delle Palme della Via Crucis, un paese cittadina, meditando le sette parole di Gesù sulla croce, che molti non sapevano neanche che ci fosse questa tradizione. Voi avete letto la meditazione di Madre Speranza, Madre Speranza ha meditato proprio le sette parole di Gesù sulla croce, e nel testo di oggi fa riferimento a due parole: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, e la seconda parola, oggi sarai con me in paradiso. Fa riferimento proprio alle sette parole pronunciate da Gesù sulla croce, questa prassi antica di meditare proprio la passione del Signore, che è sicuramente precedente alle tradizionali via crucis. Fatta questa premessa, che ci dice quanto è ricca non soltanto l'esperienza che possiamo condividere con Madre Speranza, ma anche le nostre riflessioni, così con semplicità, nell'ordine della complementarietà del dono, possiamo leggere i due brani che sono collegati perché salta qualche versetto. Siamo al capitolo 23 di Luca, dal versetto 33 al 34, per poi passare dal versetto 39 al versetto 46, dove ritroviamo proprio le due parole di Gesù. La prima è: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, e poi Gesù che dirà: oggi sarai con me in paradiso. E il primo brano, due versetti: quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma possiamo già fermarci su questo testo. Siamo nel momento culminante della missione di Gesù, sembra anche il momento della massima debolezza di Gesù e quindi della massima inefficacia. Invece Gesù sulla croce, nel silenzio abbandonato e capo da tutti, sta per compiere l'azione più significativa, più efficace di tutta la sua missione. Perché sulla croce egli, donando se stesso, porta a compimento la missione che gli è stata affidata dal Padre, ed è da lì che egli fa dono di sé agli uomini. Ed è bello perché in questo momento di massima umiliazione, ricordiamo che colui che era crocifisso era spogliato di qualsiasi dignità, era nella condizione proprio disumana, come un verme, quindi privo di ogni dignità e quindi privo di ogni identità. In realtà, come ho già detto e lo ripeto, questo evento di massima spogliazione è l'evento sommo attraverso il quale Gesù, donando se stesso, dona la vita al mondo. Quindi è un momento di grazia estremo, più grande. Ho fatto riferimento prima al Vangelo di Giovanni, di questa mattina, che purtroppo è tradotto sempre, sapete che ogni traduzione è anche un po' un tradimento, perché è difficile passare da una lingua all'altra trovando i termini giusti. Però è vero che i termini greci, a cui fa riferimento il capitolo 10 di Giovanni, sono un po' più forti del fatto di io dono la vita o io offro la vita, perché il termine è io depongo la vita. Forse abbiamo già fatto questa sottolineatura quando abbiamo contemplato la pagina della lavanda dei piedi. Ricordate che Gesù non si spoglia delle vesti, ma come dice il testo, depone le vesti. Quindi depone la sua dignità per assumere, dicevamo, ricordate, una immagine di totale servizio. Gesù non si fa servo, ma si fa totalmente servizio. E quello che Gesù fa deponendo le vesti, là, nell'ultima cena, non è altro che il preludio di ciò che farà il giorno dopo sulla croce. Depone la vita, portando a compimento quello che Gesù ha detto oggi nella pagina del Buon Pastore. Egli è venuto per deporre la vita. La parola deporre a me piace molto di più, perché offrire, sì, io ti offro qualche cosa, diventa un dono, ma deporre implica un consegnare, un mettere davanti all'altro e quindi un chinarsi, umiliarsi, entrare in una relazione particolare, che tutti possono offrire qualche cosa, anche il ricco può offrire qualche cosa, ma deporre se stesso ai piedi degli altri significa fare il dono estremo e totale di sé. Nessuno è capace di fare una donazione così di amore all'altro, anche se noi possiamo tentare di ripetere il gesto, come suggerivo anche nella sera, nel momento contemplativo del Giovedì Santo, dicevo, qualcuno l'ha fatto, qualche coniuge, dicevo, tornate a casa, mettetevi l'uno ai piedi dell'altro e lavatevi i piedi. È un gesto molto significativo. In questo caso sappiamo che mentre tra marito e moglie, tra di noi, ci può essere la reciprocità del dono, nei confronti del dono che Gesù fa rivolto verso di noi non c'è reciprocità, perché nessuno ha un amore così grande di colui che dona se stesso, ma nella misura in cui Gesù ha donato se stesso. Quindi è un atto supremo e irripetibile. Noi possiamo tentare di contemplarlo, di riviverlo, ma non arriveremo mai a questa dimensione divina del donarsi. Quindi è un atto contemplativo estremo questo qua della croce, un atto d'amore. Agli occhi di tutti, lo ripeto, può sembrare solamente un atto di umiliazione, perché si manca di questa dignità, e in più dico di fallimento, e invece agli occhi di Dio, e poi anche agli occhi del mondo, quando riuscirà a contemplare l'evento, non è né fallimento né umiliazione, ma è l'atto d'amore più grande che dà sapore e significato, nuova vita al mondo. Anche qui dobbiamo imparare a convertirci di fronte a questa immagine e a considerare anche tante scelte di vita a servizio gli uni degli altri che possono sembrare inutili, vane, e che invece diventano molto significative. Io ricordo una volta accompagnando un gruppo di adulti che lavoravano in parrocchia anche, in un monastero di clausura, sappiamo quanto questa vita, forma di vita, faccia fatica ad essere compresa anche dai credenti, a volte anche da alcuni sacerdoti, no? Perché pensiamo che solo il fare, il fare, il fare, e il fare in un certo modo possa avere significato, e quindi ci sembra che alcune scelte siano sterili, inutili. E la domanda di uno di queste persone, o di una di queste persone, così non individuiamo se è un maschio o una femmina, ha detto chiaramente, provocando un po' l'interlocutrice che era una monaca, però anche tirando fuori una domanda che stava portando nel suo cuore, l'ha fatta senza malizia, dicendo la verità di quello che pensava, ma diceva: che significato ha la vostra vita? Che efficacia ha la vostra vita? E la monaca, pensandoci un attimo, dice: ha la stessa efficacia, cerca di avere la stessa efficacia, poteva avere quelle 3 ore in cui Gesù è rimasto sulla croce. Gesù non ha detto niente, perché non ha proclamato il Vangelo, anche se ha proclamato il Vangelo con il suo silenzio, col suo essere là, non ha compiuto miracoli, perché non li ha fatti per nessuno, neanche per se stesso, eppure quel momento è stato il momento supremo dell'efficacia dell'amore di Dio per l'umanità. Quindi direi che questo è un atto grande della misericordia, noi che stiamo cercando di contemplare i tratti e le dimensioni della misericordia divina, se vogliamo avere lo spazio e l'ampiezza di questa misericordia, dobbiamo contemplare l'evento della croce. Massima umiliazione, massimo dono di Dio, massima inanità, cioè massima inefficacia, massima invece potenza dell'amore di Dio che santifica e redime, rende nuovo il mondo. Altra cosa che ci colpisce molto in questo evento è che Gesù poteva rivolgersi al Padre con un altro linguaggio. Il giusto per eccellenza avrebbe potuto invocare, se non altro proclamare, la sua innocenza di fronte all'umanità, e invece, in coerenza con tutta la sua missione, anche nel momento in cui si trova sulla croce, egli dice e porta a compimento l'annuncio della misericordia. Non è stato un annuncio fatto a parole quello di Gesù, è stato un annuncio con la sua vita che viene sigillato con questo ultimo atto. E difatti dice queste parole che sono straordinarie, e noi dobbiamo comprenderle per noi stessi e per tutta l'umanità, come dice anche Madre Speranza, no? Non solo perché tante volte noi pensiamo di essere gli unici bisognosi di misericordia, ma magari misuriamo il nostro bisogno nei confronti di altri bisogni di misericordia e pensiamo che ci sia un limite alla misericordia, come c'è un limite alla giustizia. E invece il limite della misericordia è proprio quello di essere senza limite, perché Gesù dice: Padre, perdonali. E lo sta dicendo a coloro che lo hanno messo sulla croce, a coloro che gli hanno tolto questa dignità, a coloro che lo hanno spogliato di tutto. Ecco, non so a voi quanto colpiscano queste parole, però sono parole di una grazia e di uno stupore straordinario. In quel momento Gesù rinuncia addirittura a rivendicare la sua innocenza per invocare in un atto supremo di amore e di misericordia il perdono per i suoi crocifissori. Padre, perdonali, non solo, ma questa misericordia diventa anche un atto di giustificazione. Sappiamo che la parola giustificare teologicamente è molto forte. Giustificare a scuola significa avere qualcuno che dà una motivazione per cui c'è stata una mancanza. La giustificazione, in senso cristiano, è rendere giusto. E l'unico che ci può rendere giusti, noi che siamo ingiusti, è Dio attraverso l'atto di misericordia di Gesù. E l'atto della sua giustificazione è: perdonali perché non sanno quello che fanno. Certo che ci vuole un coraggio per dire questo, perché sapevano benissimo, che la crocifissione era un atto estremo di dolore, di scarnificazione, anche se non sapevano che lo stavano facendo con il figlio di Dio. Questo diventa un atto ancora supremo, perché coloro che stanno mettendo sulla croce, lo diceva Pietro domenica scorsa, ricordate nel discorso al popolo, è l'autore della vita. Voi avete crocifisso l'autore della vita. E Pietro dirà, con parole forti di rimprovero: e avete preteso che vi fosse graziato un assassino. Avete preteso che vi fosse graziato un assassino, questa è la logica assurda ancora oggi dell'umanità, e avete ucciso l'autore della vita. Però riandiamo a quella predicazione di Padre Pietro, che è la seconda predicazione di Pietro. Pietro non si fermerà a puntare il dito su coloro che hanno ucciso l'autore della vita, ma facendo lezione di questo evento della misericordia dirà: ora so che avete agito per stoltezza, per iniquità, dice Pietro. Pentitevi e Dio vi perdona i vostri peccati. Guardate come è stato trasformato Pietro. Ricordate, abbiamo contemplato la sua trasformazione nell'incontro precedente. Ricordate, con lo sguardo di Pietro dopo il tradimento, è stata la contemplazione che abbiamo fatto nell'incontro ultimo insieme. Pietro ha fatto un cammino fino a giungere a questa piena trasfigurazione. Ha fatto scuola, può diventare addirittura, nei confronti di tutti i suoi fratelli, lui che ha dovuto essere giustificato, può riconoscere e indicare il peccato di chi gli sta di fronte, ma allo stesso tempo essere capace di annunciare loro la misericordia. Annuncia il peccato: voi avete crocifisso l'autore della vita, sarebbe niente, ma diventa ancora più drammatico, perché chiedendo che vi fosse crocifisso l'autore della vita, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, eppure io vi annuncio la misericordia di Dio. Ecco, Gesù sulla croce è questa misericordia. Padre, perdonali, atto supremo del suo amore, e poi atto giustificativo, perché non sanno quello che fanno. Sappiamo che ci sarà un altro che imparerà da Gesù questa giustificazione, che sarà il primo martire, Stefano. Stefano, nel momento in cui verrà lapidato, dirà le stesse cose: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. È molto bello, no? Lasciarsi ammaestrare da questa scuola, che interpella molto la nostra vita, perché noi subiamo una quantità innumerevole di ingiustizie. Dobbiamo avere la capacità non soltanto di perdonare e di cuore, come direbbe Gesù nel Vangelo, ma di sapere anche giustificare. Ecco, però stiamo attenti, come dicevo prima, che spesso noi vediamo le ferite che riceviamo, ma non siamo soltanto feriti, siamo autori di molte ferite. Siamo coloro che infliggono ferite nei confronti degli altri. È facile riconoscere le ingiustizie che subiamo e chiedere comunque il perdono, la misericordia. È difficile riconoscere le ferite che diamo agli altri. Passo al secondo brano, che è la continuità. È un brano che vi dico a me piace tantissimo per un motivo particolare che sottolineerò tra poco e che credo venga poco sottolineato. Quasi mai, forse mai. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ed invece non ha fatto nulla di male. Mi fermo qui. E innanzitutto sappiamo che soltanto l'Evangelista Luca distingue tra i due malfattori che sono crocifissi con Gesù. Gli altri evangelisti sinottici, perlomeno, parlano dei due malfattori che si uniscono agli insulti della folla, della gente che sta davanti. Luca è l'unico invece che ha sottolineato questa diversità, e diventa una diversità significativa. Oltretutto, lo sappiamo, Luca tra gli evangelisti è il più attento a sottolineare le dimensioni della misericordia di Gesù. Ecco, perché le parabole della misericordia sono tipicamente di Luca. È bella questa figura di questo malfattore, vedete che la traduzione nuova giustamente non dice più ladroni, ma malfattori, non sappiamo quali siano le malefatte, sicuramente malefatte gravi, perché altrimenti non sarebbero stati crocifissi, c'era anche a quel tempo una gradualità di condanne, non è che la condanna era la stessa per tutte le gravità. La cosa che mi piace è duplice in questo caso, anzi triplice. La prima, questo malfattore riconosce la propria iniquità, perché dice noi giustamente. Sulla croce non cerca di giustificare se stesso per quello che ha fatto, ma riconosce la propria iniquità. Secondo, cerca di essere illuminante nei confronti del suo socio che sta condividendo la stessa sorte, ma diversamente da lui non riconosce la propria colpa. Quindi è una figura molto forte, saper riconoscere il proprio errore e fraternamente saperlo indicare all'altro, ha già un atto di misericordia questo malfattore nei confronti del proprio socio. Ma quello che è più bello ancora è che riconosce invece, guardate, è l'unico che riconosce l'innocenza e la giustizia di Gesù sulla croce. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, cioè capisce che la situazione in cui si trova è la giusta conseguenza, la giustizia degli uomini nei confronti delle azioni. Invece riconosce l'innocenza e quindi la giustizia di Gesù. Egli invece non ha fatto nulla di male. È straordinario che un uomo malfattore, sicuramente malfamato, quindi noi riterremo insensibile, perché se è giunto fino a questo estremo, invece in questa condizione si apra questa consapevolezza di sé, a questa sensibilità nei confronti di colui che ha commesso le stesse malefatte, e a questa sensibilità e a questo sguardo nei confronti di Gesù. Diremo che, e questo ci interroga molto, con questo sguardo, questo malfattore, supera lo sguardo cieco di coloro che hanno crocifisso Gesù e che erano i giusti di Israele, coloro che conoscevano la scrittura e andavano in sinagoga tutti i sabati. Quindi nel riconoscimento di Gesù e della sua giustizia, anche noi oggi potremmo essere scavalcati da qualcuno che proviene da una situazione peccaminosa e che nella stessa situazione peccaminosa, nelle conseguenze della sua situazione peccaminosa, può avere una luce in più nel riconoscere se stesso e il Signore e l'altro più di noi. Infatti lui ha uno sguardo di misericordia, e invece coloro che sono sotto non hanno uno sguardo di misericordia. Possiamo stare Maria e coloro che sono con Maria. E questo ci provoca molto. Ma non è ancora il momento culminante della contemplazione che vorrei sottolineare. Viene adesso. Perché dice, aggiunse Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Vi dico quello che penso io di questa espressione. Per me questa espressione è la più alta professione di fede che troviamo nel Vangelo. E vi spiego perché. Sappiamo che c'è una progressione, no, nel riconoscimento di Gesù. Quando per esempio, dopo aver predicato il mandato, gli apostoli, Gesù dirà, la gente chi dice che io sia? La gente dirà un profeta, Elia, Giovanni Battista. Ma voi chi dite che io sia? Salterà fuori Pietro, fa una bellissima professione di fede. Tu sei il Cristo. Una bella professione di fede, ma che non ha ancora permesso a Pietro di cambiare la sua vita. Poi ci sarà la bella professione di fede di Marta, Io sono la risurrezione di te, tu credi, credo, Signore, cioè colui che deve venire nel mondo. Poi nel Vangelo di Giovanni troviamo la più alta professione di fede nelle parole di Tommaso. Quando Gesù appare 8 giorni dopo nel cenacolo, ricordate che il giorno della risurrezione Tommaso non è presente con gli altri apostoli, si trova 8 giorni dopo, e dopo che Gesù si mostra e invita Tommaso a toccarlo, il suo corpo che porta i segni della morte pure vivente, Tommaso dirà: mio Signore e mio Dio. Teologicamente è l'espressione più perfetta, dobbiamo dirlo. Ma la ricchezza che c'è nella professione di fede di questo malfattore è insuperata e insuperabile, perché dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Che cosa ho detto prima? Ho detto che Gesù sulla croce è spogliato di dignità e di identità. Non ha più un nome e non ha più nessun diritto. Il malfattore dice: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lo riconosce re? Cioè, avete capito la sottolineatura? Cioè, quest'uomo, vedendo un altro condannato come lui, riconosce nella sua spoliazione il re. Riconosce la proclamazione più grande della sua regalità. Non c'è nessuno che lo riconosce come lui. Anche se tutto ci parla di questa regalità. Vi dicevo, mi pare, nelle riflessioni precedenti, e credo di averlo detto nell'omelia, nel pensiero, nell'omelia del Venerdì Santo, se l'ho detto nel Venerdì Santo, che l'Evangelista Giovanni è molto sottile nel presentare Gesù sulla croce spogliato come re e addirittura come Yahweh. Perché ricordate, dicevo, che il cartiglio che viene messo sopra, che era il motivo della condanna, questa era la prassi, c'era un motivo per cui uno veniva condannato alla morte di croce. E il motivo di Gesù non è perché si è fatto, c'era scritto semplicemente, con tutta la polemica che avevano fatto i sommi sacerdoti con Pilato, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Quindi già questo potrebbe sembrare l'assurdità più grande, no? Re dei Giudei spogliato, in realtà lui, questo malfattore, lo riconosce come tale andando oltre la beffa, ma anche l'aveva proclamato re, e soprattutto io re, l'Evangelista Giovanni, perché vi dicevo, mi pare, se non l'avessi detto lo ripeto qui, che il cartiglio era scritto nelle tre lingue, greco, latino ed ebraico. Le parole ebraiche, Gesù, Nazareno, re dei Giudei, quattro parole, se io prendo la prima lettera delle quattro parole e le metto insieme, viene fuori il tetagramma della parola Yahweh, è il nome proprio di Dio. Giovanni ci dice: questo è Dio. Dio che si è spogliato per rivestire noi della nuova condizione di figli di Dio, come direbbe l'Apostolo Giovanni oggi nella seconda lettura. Quindi, non so se sono riuscito a mettere in evidenza la grandezza, lo spessore della fede di questo malfattore. Ma c'è in questa frase, oltre che riconoscere Gesù come re, mette in evidenza ancora lo sguardo con cui si guarda lui. Perché non dice fammi entrare con te, ma dice semplicemente ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gli basta sapere di essere ricordato. Vabbè che nel significato di ricordo ci possono essere molteplicità, ecco, di significati, però diremo che c'è un significato molto umile. Dopo aver riconosciuto che Gesù è il re, nel suo regno dice non dimenticarlo. Quindi guardate con che umiltà. Con che umiltà, però anche con quale ardire, perché ha il coraggio, senza che Gesù gli abbia detto niente, di affidarsi alla sua misericordia. Quindi vuol dire che in quegli istanti ha capito molto di Gesù e ha capito che poteva affidarsi a lui, come l'aveva capito quella peccatrice del capitolo 7 di Luca, che noi avevamo già visto l'anno scorso, mi pare, ma quella che avevamo fatto, mi pare, la peccatrice quella che entra nella casa di Simone il fariseo, esatto,
Gesù, là, i evangelisti non dicono che ci sia stato un dialogo personale tra Gesù e quella donna. Quella donna ha capito che Gesù era la fonte della misericordia, ha cambiato la sua vita e come atto di gratitudine è andato. Questo diventa veramente capace di intuire che la regalità di Cristo si manifesta nella misericordia che può scaturire dal suo regno. E Gesù risponde con la più bella lieta notizia di tutto il Vangelo, che è il culmine delle liete notizie che erano già state date precedentemente. Ricordiamo che quando Gesù era entrato nella sinagoga di Cafarna, di Nazareth, per proclamare la sua missione, aveva aperto il rotolo del profeta Isaia, aveva cercato e trovato il passo in cui dice: lo Spirito del Signore su di me, per questo mi ha mandato, per proclamare la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi e poi per proclamare l'anno della misericordia del Signore. Quella lieta notizia che comincia là e che troverà una molteplicità di segni in tutti gli incontri che farà Gesù con i peccatori, trova qui il suo sigillo massimo. La lieta notizia è dire a questo che sta condividendo questa condizione di non dignità, quindi di spogliazione completa, perché giustamente sta ricevendo ciò che gli spetta per le opere che ha compiuto, Gesù dà questa lieta notizia. In verità ti dico, non solo io mi ricorderò di te, non solo sono perdonati i tuoi peccati, ma tu sarai con me in paradiso oggi. Oggi, non dopo il purgatorio, dopo chissà che cosa. Qui c'è l'indulgenza per eccellenza dell'amore di Dio. Di fronte all'amore di Dio, permettete, capite quello che voglio dire, non c'è più il purgatorio, perché ciò che ci purifica, in questo caso, è l'atto della misericordia suprema. Ed è fortissima questa parola: oggi tu sarai con me in paradiso. Sono parole da perdersi. Se noi volemmo riprendere la contemplazione delle sette parole di Gesù sulla croce, questa parola, questa frase, merita tutta la nostra contemplazione, perché noi la sentiamo nel venerdì santo, ma poi la lasciamo cadere per tutto l'anno. Eppure qui c'è il sigillo della lieta notizia di Gesù ai peccatori: oggi tu sarai con me nel paradiso. Basta un'invocazione che nasce da un'esperienza di misericordia, da riconoscere la giustizia di Gesù, da riconoscere la sua regalità, dal mettersi nelle sue mani, da invocarlo, che Gesù dona in pienezza ciò per cui è venuto. Se Gesù non avesse fatto questo, avrebbe smentito la sua missione, perché lui è venuto per questo. È venuto per esercitare la misericordia del Padre. L'opera del Padre non è altro che esercitare misericordia per l'umanità. E Gesù è venuto a dirlo chiaramente. È il messaggio completamente contrario di quello che abbiamo sentito per secoli, no? Perché sembra che Dio sia soltanto il giudice che valuta e che poi pesa le nostre azioni. L'azione più grande per cui Dio ha mandato suo figlio è la misericordia nei confronti degli uomini, cioè questo atto di amore materno attraverso il quale egli genera nuovamente gli uomini, perché la misericordia, sapete, è l'atto generativo della donna. Avere viscere di misericordia significa generare, partorire. E Dio ci partorisce attraverso la sua misericordia e fa di noi degli uomini nuovi. Beh, potremmo fermarci qua, sì, perché il resto poi non è altro che una portare avanti quello che dice. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Qua c'è una simbologia molto forte alla quale non voglio richiamare, perché altrimenti andremo fuori. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo, Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Tutto questo spirò, diede lo spirito. Lì comincia la Pentecoste, La Pentecoste comincia quando Gesù dona lo spirito sulla croce. Non è uno spirare, non è lo spirare di colui che muore, è il dare lo spirito di colui che dona la vita. È attraverso l'atto della morte di Gesù riprende quell'alito di vita che Dio aveva baciato sulla bocca di Adamo quando l'ha chiamato alla vita. Dopo che Adamo ha perduto questo alito, inquinando la sua esperienza, che è la nostra esperienza, con il peccato, e dopo che Gesù, il Verbo mandato dal Padre, ha restaurato questa opera nella sua carne attraverso la sua morte, portando a compimento questa missione, egli ridona questo alito e lì l'umanità comincia a rinascere. Rinasce l'umanità nella pienezza di questo alito, che poi diventerà pienezza di dono a Pentecoste. Non so, ci fermiamo un attimo.
Sì, sì. Se qualcuno qualche domanda.
Mi fermo solo su un'immagine molto forte. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Perché c'è questo particolare? Sapete che cos'era il velo del Tempio? Allora, il Tempio di Gerusalemme era fatto sostanzialmente da un grandissimo cortile, poi con una struttura al centro che era composta dal Santo e dal Santo dei Santi. Due stanze, una stanza più grande è il Santo che conteneva il Santo dei Santi. Tra il Santo e il Santo dei Santi, quindi la stanza prima più grande e la stanza più piccola che è il Santo dei Santi, c'era un velo, una cortina, non un velo tipo velo da sposo, proprio una tela, si faceva fatica a vedere oltre. Oltre questo velo era custodita l'arca dell'alleanza, che era considerato lo sgabello dei piedi di Dio, quindi Dio abitava lì sopra, appoggiava i piedi, quindi era il luogo di incontro tra Dio e l'umanità. E sapete che solo l'uomo era impedito ad entrare nel Santo dei Santi, non poteva accedere alla presenza di Dio, c'era questo velo che impediva.
Moriva l'uomo.
Non doveva varcare, varcava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno. Veniva ritirato il velo, perché il velo era tenuto, veniva ritirato, egli entrava e sul coperchio dell'arca, che era la parte più preziosa, più importante, perché era il punto di incontro tra Dio e l'umanità, faceva il rito espiatorio. Poi usciva e fino all'anno successivo e pronunciava il nome di Yahweh, una volta solo all'anno. Il nome di Dio veniva pronunciato solo dal sommo sacerdote una volta all'anno, anche se noi lo troviamo nella Bibbia, perché tutte le volte che troviamo il Signore qua nell'Antico Testamento, in realtà c'è il pentagramma del nome di Yahweh, ma non viene pronunciato tuttora, leggono Adonai, Signore, solo il sommo sacerdote lo pronunciava in quel momento lì. Il fatto che il velo fosse tirato significa che l'umanità non poteva accedere a Dio. Ora, il vero velo che separa e unisce l'umanità con Dio è l'umanità di Gesù. Il fatto che Gesù muore sulla croce e si apre il velo del Tempio significa che è Lui che si apre e nella sua umanità, ferita, morta, risuscitata, noi abbiamo pieno accesso al Padre. Questa è la lettera degli ebrei che lo dice. Quindi è Lui il vero velo. Era necessario che il velo si squarciasse come segno profetico per dire che il Tempio non ha più alcun significato, perché il vero Tempio è il suo corpo, la sua umanità, e mentre l'uomo non poteva andare a Dio prima, da quel momento, nell'umanità ferita di Gesù, morta e risorta, l'uomo entra in comunione con Dio, entra in comunione con il Padre. Mi pare che si possa comprendere quello che sto dicendo, no? Anche se è molto forte, chiaramente. Un po' troppo teologico?
No. Molto ricco e ci lascia senza parole, senza
parole. Rispetto
la santità di Dio era inaccessibile. Non, l'arca non si poteva toccare, poteva toccarla soltanto il sommo sacerdote e dopo i riti purificatori per se stesso, e poi nel momento in cui si era purificato entrava per compiere il rito espiatorio. Con quella modalità che accennavo prima, poi nessuno poteva sognarsi, si entrava nel santo tutti i giorni, più volte al giorno, per compiere il rito dell'offerta di pane e dell'incenso. Per esempio Zaccaria, dove è entrato quando ha visto la visione, nel santo, non nel santo dei santi, e là, mettendo l'incenso, nell'offerta dell'incenso all'ora del vespero, come facciamo noi ai vesperi, ha avuto questa visione. Allora lì entravano i sacerdoti. I sacerdoti entravano, forse se ce la facevano, una volta sola nella loro vita, venivano estratti a sorte per entrare lì e fare questo rito. Anche se, perché i sacerdoti erano tanti, i sacerdoti si ricevevano non per l'impulizione delle mani, ma per eredità, no? Perché chi era della tribù di Levi era un sacerdote di diritto. Quindi i sacerdoti erano tanti, per compiere il rito quotidiano nel santo si estraeva a sorte e uno gli capitava. Invece per compiere quel rito ed entrare nel santo dei santi, solo il sommo sacerdote, con i paramenti, con tutta una serie di un procedimento molto complicato di cui parla la Bibbia, ed era perché in nome di Dio cercava di far circolare di nuovo la vita tra Dio e l'umanità attraverso un rito di purificazione, di espiazione, molto complesso anche questo, che comportava l'uccisione di un capro, erano due capri addirittura che venivano usati, con il sangue di un capro gli entrava e faceva questo rito espiatorio. Poi con questo sangue, che colava anche dal coperchio dell'arca, faceva l'aspersione, come diciamo noi, con l'acqua benedetta sul popolo, per dire che era avvenuta la riconciliazione tra Dio e gli uomini. Ma la lettera degli ebrei dice chiaramente che non poteva avvenire la riconciliazione, perché non sono il sangue degli animali che può dare la riconciliazione agli uomini. Solo Gesù, come vero sommo sacerdote, è entrato una volta per tutte nel santo dei santi e ha compiuto per sempre l'espiazione dei nostri peccati. Ecco, quindi, ciò che noi contempliamo nell'Antico Testamento per noi non è altro che l'immagine di ciò che è avvenuto in Cristo. In Cristo contempliamo il vero Tempio, che è Lui, l'altare, che è Lui, e la croce, e la vittima, che è Lui, e anche il sacerdote. Quindi Lui riunisce in sé tutti questi significati ed è l'unico riconciliatore tra Dio e l'umanità. Paolo dirà nella lettera a Timoteo, mi pare, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini.
Allora, in parallelo, quando Gesù disse all'uomo tu sarai come nel paradiso, con quest'atto di misericordia, di riconciliazione, c'è in parallelo come noi durante l'indulgenza plenaria del 1 agosto, del 2 agosto, se ci confessiamo veramente di cuore e purificati dalla confessione, se moriamo andiamo direttamente in paradiso, senza fare il purgatorio, o rimane sempre?
No, no, l'indulgenza plenaria ha proprio questo significato, però voi sapete che l'indulgenza plenaria è una cosa abbastanza facile da ricevere, perché noi pensiamo soltanto all'indulgenza plenaria dell'anno santo, oppure del perdono della porziuncola, o quello. In realtà, se noi vediamo il manuale delle indulgenze, ora adesso l'ultimo manuale, per invocare l'indulgenza plenaria, basta pregare il rosario comunitariamente, si può invocare l'indulgenza plenaria anche una volta al giorno, ma tutti i giorni. Quindi l'indulgenza plenaria si può invocare tutti i giorni, con modalità, la vista agli ammalati comporta e via di seguito. Ma secondo me non è questo che ci deve preoccupare, perché l'indulgenza plenaria non è altro che una pedagogia della Chiesa per assicurarci nel momento in cui dubitiamo che sia ancora qualcosa che ci impedisce anche dopo la confessione di entrare in comunione con Dio, che in realtà non c'è niente che ci impedisce, perché l'uomo ferito dal peccato sente talmente il suo peccato che ha sempre il dubbio, ma possibile che Dio possa veramente perdonarmi tutto, ma porta con sé addirittura il ricordo, le ferite del peccato che lo fa dubitare di una possibilità totale di salvezza. L'indulgenza plenaria mi assicura che il perdono invece è radicale, totale. E ripeto, per invocare l'indulgenza è molto più semplice di quello che pensiamo, perché vi ho appena detto che basta pregare il rosario comunitariamente, c'è già la prescritta di invocare l'indulgenza plenaria, totale, quotidianamente. Ma per me l'indulgenza, adesso senza entrare in particolare, dico il significato teologico, non la prassi della Chiesa, perché non voglio smentire quello che dice la Chiesa.
Mi chiede la Maria Teresa, se uno lo prega per conto proprio, non sarà...
L'indulgenza parziale, queste sono le... No, guardate, vi dico molto fratello, dopo va su internet questo, qua non è che sulla presa, ma insomma dico delle cose anche molto personali.
Di solito finita la meditazione è in casa.
Ah, ecco, quindi adesso non va, no, insegnato, no, perché mi dispiacerebbe, no, perché adesso sto dicendo delle cose, dico senza far, mi dispiacerebbe perché dopo le cose
no,
girano.
Ma guarda, finché si medita.
No, ecco, perché un monastero di clausura che io seguo da anni dal punto di vista biblico e dal punto di vista anche liturgico, aveva questo dubbio addirittura, per ottenere l'indulgenza, per ottenere l'indulgenza si devono fare determinate pratiche, come quella del rosario, no? Come si diceva, poi si prega secondo l'intenzione del Santo Padre, bisogna pregare così. Allora la domanda era, ma dopo che ho fatto il rosario allora bisogna dire il Padre, un Padre, un Madre, un Gloria secondo l'intenzione del Santo Padre, eccetera. Allora ho detto molto fraternamente a queste monache, mi dico, ma noi per cosa preghiamo? Per ottenere l'indulgenza? Prima di provocazione, perché se preghiamo per ottenere l'indulgenza è meglio che non preghiamo, perché la, già pregare è un'indulgenza, nel senso che è la grazia di Dio, perché se io prego per ottenere una grazia non capisco che la preghiera è già una grazia, primo, perché tante volte noi ripetiamo le cose perché ci preoccupiamo più di mettermi delle angosce, vedo già Giuliana che mi guarda in un modo, ecco. Secondo, seconda cosa, dico, vabbè, preghiamo pure per il Padre, Ave, Gloria. Ma dico, se voi pregate per il Santo Padre, cioè, a me, per me diventa ridicolo, trovo ridicolo, e io l'ho superato questo, spero che qualche altro possa superarlo, dire che, perché non mi preoccupo neanche di l'innocenza, sinceramente, perché credo che sia bello pregare in pura gratuità. Ma se dopo il rosario, terminato il rosario, dico, adesso diciamo un Padre, un Ave, un Gloria per il Santo Padre, io mi chiedo, ho chiesto al Cresuore, perché avete pregato prima durante il rosario? Perché se il rosario, cioè io posso mettere tutte le intenzioni che voglio, e c'è già, pregherò per la Chiesa, pregherò per il Papa, se no caschiamo ancora, adesso stiamo andando fuori dal tema, stiamo andando fuori dal coso pensando che, ecco, io dico un'Ave Maria per te, una per te, una per te, una per te, allora tu hai l'Ave Maria numero uno, tu hai l'Ave Maria numero due, e no, ma stiamo scherzando. Cioè, io sacerdote, per esempio, io mi accorgo che tante cose non sono sapute. La prima messa che il parroco celebra la domenica, solo il parroco ha questo obbligo, la prima messa che celebra il parroco non può applicare nessuna intenzione, né per i vivi né per i defunti. La prima messa che il parroco celebra la domenica la celebra secondo le intenzioni di tutti i suoi fedeli. Quindi io nel momento in cui prego non è che possa avere un'agenda in cui voi ne avete detto tutte le vostre intenzioni e solo se le dico sono. Io me ne faccio carico e le metto nel calice e hanno la stessa efficacia, valgono per 10 per ciascuno, non so se vi spiego, la totalità, non è che la galassia venga divisa per. Allora, dobbiamo uscire da certi schemi, perché se no non è questa la preghiera. Io non mi sento di condividere una fede così, la rifiuto, che la fede è grazia, è gratuità. Se invece casco nel pericolo di dire solo se faccio ottengo, no.
Sì, anche prima di prendere l'indulgenza, sì, la stessa cosa.
Sì, c'è già l'indulgenza, è una gratuità. Io credo che se io ho pregato il rosario oggi comunitariamente, o comunque basta stare mezz'ora davanti all'adorazione comunitaria, ci dà l'indulgenza plenaria. Non è che dica allora l'ho fatto allora con l'indulgenza, cioè, guarda, il Signore se lo, per me è l'indulgenza, quando dopo io dico, adesso entriamo nel discorso dell'indulgenza, ma è una pedagogia, no? Allora, dobbiamo spiegarci, perché sappiamo che l'indulgenza è nata come una pedagogia della Chiesa, chissà perché abbiamo imbroccato sta roba.